Benvenuti e benvenuti a scuola. Questo è il decimo itinerario del nostro viaggio sul territorio del romanticismo titanico. E durante l'itinerario precedente, come ricorderete, abbiamo preso visione della tragedia o del dramma che dir si voglia, fatta pubblicare da Goethe nel 1790, intitolata Torquato Tasso. Il testo di quest'opera, che è reperibile in rete, quindi ne potete leggere qualche verso se volete, è considerato un manifesto del romanticismo titanico, intanto perché Tasso è un precursore del romanticismo. Vi ricordo che Torquato Tasso è uno dei più grandi poeti della storia della letteratura, anche se ce lo dimentichiamo, no, questo? Ma la musicalità del suo verso poi ha fatto scuola, per cui chi ha parlato d'amore, chi ha poetato d'amore ha continuato ad utilizzare i suoi schemi. E anche la Gerusalemme liberata non è un'opera religiosa. Tasso temeva molto per questo. È un'opera di carattere amoroso, affettivo, erotico. Gli incontri amorosi sono quelli che prevalgono, sono i nemici e le nemiche che si innamorano tra loro e poi si uccidono anche perché non si riconoscono. Quindi c'è una denuncia della guerra e delle crociate notevolissima, no? Poi sì, la fanciulla viene battezzata dal suo uccisore, ma questo è secondario. No, difatti Tasso temeva moltissimo di essere accusato dal Sant'Uffizio, no, di essere eretico per quello che racconta, e ha vissuto sempre molto male questa situazione. Tant'è che gli è venuto l'esaurimento nervoso, no? E ha subito per questo. Per quello che Goethe, lo sappiamo, utilizza quindi la figura di Torquato Tasso. E questa tragedia, è per questo che ha assunto il ruolo di manifesto del romanticismo titanico. E prima di ricordare ancora perché nello specifico ha assunto questo ruolo, e anche per sottolineare che la figura di Tasso è stata onorata pure in un modo assai più giocoso, mediante lo stile del gioco di parole, adesso lo rileggiamo, perché abbiamo letto questo brano altre volte in altri contesti, perché era consono. Il racconto è intitolato La quercia del tasso, tratto dal volume Manuale di conversazione, scritto nel 1973 da lo scrittore umorista che abbiamo incontrato molte volte, Achille Campanile. Manuale di conversazione, le opere di Campanile le potete richiedere in biblioteca, in modo da leggerne qualche pagina. Suscitano sempre delle riflessioni. La quercia del tasso. Quell'unico tronco d'albero che si vede ancora oggi sul gianicolo a Roma, secco, morto, corroso e ormai quasi informe, tenuto su da un muricciolo dentro il quale è stato murato a ciò che non cada o non possa farsene legna d'ardere, si chiama la quercia del tasso, perché, come avverte una lapide, Torquato Tasso andava a sedervisi sotto quando essa era frondosa. Anche a quei tempi la chiamavano così. Fin qui niente di nuovo, lo sanno tutti e lo dicono le guide. Meno noto è che poco lungi da essa c'era, ai tempi del grande e infelice poeta, un'altra quercia, tra le cui radici abitava uno di quegli animaletti del genere dei plantigradi, detti tassi. Un caso, ma a cagione di esso si parlava della quercia del tasso con la T maiuscola e della quercia del tasso con la T minuscola. In verità c'era anche un tasso nella quercia del tasso, e questo animaletto, per distinguerlo dall'altro, lo chiamavano il tasso della quercia del tasso. Alcuni credevano che appartenesse al poeta, perciò lo chiamavano il tasso del tasso, e l'albero era detto la quercia del tasso da alcuni e la quercia del tasso da altri. Siccome c'era un altro tasso, Bernardo, padre di Torquato e poeta anch'egli, il quale andava a mettersi sotto un olmo, il popolino diceva: è il tasso dell'olmo o il tasso della quercia? Così poi, quando si sentiva dire il tasso della quercia, qualcuno domandava: di quale quercia? Della quercia del tasso. E dell'animaletto di qui sopra, che era stato donato al poeta in omaggio al suo nome, si disse il tasso, della quercia del tasso. Poi c'era la quercia del tasso, una poverina con un occhio storto, che si era dedicata al poeta e perciò era detta la quercia del tasso della quercia, per distinguerla da un'altra quercia, che si era dedicata al tasso dell'olmo, perché c'era un grande antagonismo tra i due. Ella andava a sedersi sotto una quercia poco distante da quella del suo principale e perciò detta la quercia della quercia del tasso, mentre quella del tasso era detta la quercia del tasso della quercia. Qualche volta si vide anche la quercia del tasso sotto la quercia del tasso. Qualcuno più brevemente diceva la quercia della quercia o la quercia della quercia. Poi sapete com'è la gente. Si parlò anche del tasso della quercia della quercia e quando lui si metteva sotto l'albero di lei si alludeva al tasso della quercia. Ora voi vorrete sapere se anche nella quercia vivesse uno di quegli animaletti detti tassi, viveva, e lo chiamavano il tasso della quercia del tasso, mentre l'albero era detto la quercia del tasso, e lei la quercia del tasso. Successivamente Torquato cambiò albero, si trasferì, capriccio di poeta, sotto un tasso, albero delle Alpi, e per un certo tempo fu detto il tasso del tasso. Anche il piccolo quadrupede del genere degli orsi lo seguì fedelmente e durante il tempo in cui essi stettero sotto il nuovo albero l'animaletto venne indicato come il tasso del tasso del tasso. Quanto a Bernardo, non potendo trasferirsi all'ombra di un tasso perché non ce n'erano a portata di mano, si spostò accanto a un tasso barbasco, nota pianta detta pure verbasco, che fu chiamato da allora il tasso barbasco del tasso. E Bernardo fu chiamato il tasso del tasso barbasco, per distinguerlo dal tasso del tasso. Quanto al piccolo tasso di Bernardo, questi lo volle con sé, quindi da allora l'animaletto fu indicato da alcuni come il tasso del tasso del tasso barbasso, per distinguerlo dal tasso del tasso del tasso, e da altri come il tasso del tasso barbasso del tasso, per distinguerlo dal tasso del tasso del tasso. Il comune di Roma voleva che i due poeti pagassero qualcosa per la sosta delle bestiole sotto gli alberi, ma fu difficile stabilire il tasso da pagare, cioè il tasso del tasso del tasso del tasso e il tasso del tasso del tasso barbasso del tasso. Ora questo, vedete, per affermare con la bravura di Achille Campanile, che giocando con le parole, perché vuole fare una piccola lezione di didattica della lettura, Campanile, giocando con le parole ci si esercita nella lettura, perché si è costretti e costretti ad alzare il livello di attenzione sulla comprensione dei significati e anche sul modo con cui sono scritte le parole e sono usate le lettere, anche semplicemente se maiuscole o se minuscole. Ora, il brano che abbiamo letto sarebbe piaciuto a Tasso e quanto a Goethe, il quale intanto aveva già capito a suo tempo che il genere letterario della tragedia non è forse quello più agevole per veicolare delle idee, no? Anche importanti. Ora, a proposito di quello che abbiamo letto, per combinazione, succede che al Museo di Roma in Trastevere il Comune di Roma ha organizzato una mostra intitolata L'albero del poeta, la quercia del Tasso al Gianicolo, aperta fino al 1° giugno. Questa mostra presenta un racconto per immagini e documenti sulla memoria di Torquato Tasso. Ebbene, è successo che tra le tavole in mostra c'è anche un testo corredato di disegni esplicativi sui tasti di campanile, composto da Joël, che ha fatto il compito che la scuola aveva indicato a suo tempo, quando qualche anno fa abbiamo letto questo testo di campanile. Ora, questa composizione quindi è stata messa in mostra ed è in rete sul blog Petit Bistrot Culturel, i tassi di campanile, potete cercarla e vederla, dove le curatrici della mostra l'hanno individuata. Si vede che non hanno trovato altro, si vede che la scuola serve poi a mettere in gioco determinate questioni anche che riguardano la didattica della lettura, e l'hanno esposta. Quindi fate i compiti che la scuola propone, che magari possono essere utili per far capire determinate problematiche culturali sulle quali poi si sorvola, no? Ingiustamente, perché su questi temi che riguardano la didattica della lettura e la scrittura non si dovrebbe assolutamente sorvolare, bisognerebbe prendere dei provvedimenti seri, perché è un problema serio. E allora adesso prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera. Guardate sul punto 1 del repertorio. Durante l'itinerario precedente abbiamo preso visione della tragedia o del dramma, che dir si voglia, fatto pubblicare da Goethe nel 1790, intitolata Torquato Tasso. E perché il testo di quest'opera, reperibile in rete, come abbiamo detto, è considerato un manifesto del romanticismo titanico? Perché nel testo di quest'opera Goethe vuole mettere in evidenza un'idea fondamentale. Cioè, quando l'intero genere umano, scrive Goethe, ammutolisce per il dolore, per la disperazione, ma anche per la gioia, oggi soprattutto ammutoliamo per il dolore, per la disperazione, più che per la gioia. No. Alla persona che sa esprimersi in poesia, o anche alla persona che scrive, è affidato il compito titanico di esprimere i sentimenti con le parole, per cui la poesia, o il testo, diventa uno straordinario strumento di conoscenza. E sulla scia di questa riflessione, già fatta a suo tempo da Platone, ripresa da Aristotele, ripresa da tutta la scolastica medievale che noi abbiamo studiato, Goethe sulla scia di Kant questa cosa la mette a punto nella sua mente. Beh, sulla scia di questa riflessione di Goethe, formulata nei versi finali del testo della tragedia Torquato Tasso, si è potuto affermare che il romanticismo è stato un movimento intellettuale, per quello che ce ne stiamo occupando, che ha operato per far diventare il genere letterario della poesia, ma non solo, un dispositivo utile per affinare e perfezionare la conoscenza umana. Ora, Goethe, per avvalorare questa idea, utilizza, come sappiamo, la figura di Torquato Tasso attraverso il genere letterario classico della tragedia in versi, ma il pubblico di Weimar, quello che va a teatro, gli aristocratici, gli altoborghesi, vogliono solo andare a teatro per divertirsi,
no? Vogliono il bagaglino, non vogliono riflettere su quello di cui loro sono responsabili, no? Sulle tematiche di cui sono responsabili, no? E quindi accolgono con freddezza questa tragedia, come abbiamo già ricordato. Alla prima rappresentazione di quest'opera, per cui Goethe, superato il primo momento di contrarietà, perché a lui non interessava molto, anzi rispondeva con grande determinazione, decide di dedicarsi, capisce che deve dedicarsi alla scrittura di testi conformi a generi letterari più accessibili al pubblico, soprattutto al pubblico meno acculturato, al popolo, no? È il popolo che mi deve leggere, questi qui cosa? Tanto non gli si cambia la testa, ma... e che risultino più accattivanti questi testi per la lettura. E in questa sua scelta dobbiamo dire che viene influenzato dallo stile di Wieland, no? Che compone romanzi di formazione in chiave filosofica e ha composto anche un poema fantastico come Oberon, no? Che abbiamo studiato, no? Anche perché le classi popolari le possano leggere e capire, no? Le opere di Wieland le conosciamo, le abbiamo proposte, non vengono più lette, che sono di un'attualità sorprendente. Ma e difatti nel 1793 Goethe fa pubblicare, quindi, dopo aver studiato la situazione, dopo essersi avvelenato alle fonti, perché è così che bisogna fare, fa pubblicare un poema fantastico, In esametri, di genere animalesco, intitolato La volpe Renardo, riprendendo un tema molto famoso della tradizione popolare medievale, che lui si va a studiare, che noi in questi anni abbiamo incontrato, come ricorderete, in molti contesti diversi. E questa tradizione che Goethe studia si rifà a una raccolta di narrazioni in versi francesi, composti tra il XII e il XIV secolo, che, come ricorderete, viene chiamata Il romanzo della volpe. Ora, queste narrazioni non sono legate le une alle altre, ma si riferiscono tutte a un personaggio che è l'eroe principale della saga, che si diverte molto, Renard, le goupil, cioè la volpe in francese antico. Guardate, è una figura allegorica che è stata creata per mettere in guardia le persone dalla renardite. Guardate che anche oggi noi dobbiamo stare attenti alla renardite, attenti alle truffe, ma vedete, il problema è antico, ci sono dei volponi in giro. La renardite, cioè dell'astuzia e dell'ipocrisia dominanti nel mondo, di cui la volpe, povera volpe, ma rappresenta il modello. Ora, sul tema della renardite, l'astuzia volpina, sono state composte, tema di grande attualità, no? Molte opere, e uno degli esempi più antichi che Goethe si studia, si diverte molto, è dato dal poema epico in versi latini dal titolo Isengrimus, in italiano Isengrino, scritto da un chierico, Nivardo di Gand, è composto nelle Fiandre tra il 1151 e il 1152. Quindi l'attenzione era già sveglia sulla renardite in quel momento lì in Europa. In questo poema epico, Isengrino, che Goethe legge con interesse divertendosi molto, per la prima volta gli animali sono dei veri protagonisti. Sì, c'era già stata la favola di Esopo, la favola di Fedro, no, c'era stata la favola di La Fontaine, però in questo caso gli animali diventano dei veri personaggi da romanzo, no? E portano dei nomi propri significativi di tradizione germanica, in funzione del loro aspetto e del loro carattere. Per citarne alcuni, guardate che sono rimasti poi questi personaggi nella storia della letteratura. C'è Brünn, che è l'orso, c'è Isengrim, che significa l'elmo di ferro, che è il lupo, c'è Reynard, il furbo matricolato, che è la volpe, e il nome Reynard deriva da Regin, consiglio, e Art, duro, invincibile. C'è Vrebel, il tracotante, che è il leone. Ora, il poema Isengrino è raccontato dal cinghiale, Bosent, e viene trascritto dall'orso, Brünn, e si apre con un motivo tipico, il motivo medievale per eccellenza, quello del pellegrinaggio ai luoghi santi. La scelta di Nivaldo di Gang è piuttosto provocatoria, ironica. La capra, cosa succede? La capra intraprende un pellegrinaggio a Roma, beh, siamo in tema, speriamo che Francesco se la cavi, intraprende un pellegrinaggio a Roma e a lei si uniscono il cervo, il caprone, il montone, l'asino, la volpe Reynardus, l'oca, il gallo. Al sopraggiungere della sera questa comitiva si ferma in un'osteria in mezzo ai boschi e si prepara a passarvi la notte. E ad un certo punto sopraggiunge il lupo, il Isengrino, per cui dopo il primo momento di preoccupazione, perché è bene non fidarsi dei lupi, consigliati da Reynardus, gli animali pellegrini pensano di sbarazzarsi di lui. E il lupo Isengrino viene invitato a tavola e da questo momento ha inizio una serie di avventure in cui la volpe Reynardus e il lupo Isengrino cercano di eliminarsi a vicenda, coinvolgendo tutti gli altri in questa faccenda. E vedete, il pellegrinaggio assume un tono tanto comico che drammatico, tutto diverso da quello che dovrebbe avere un pellegrinaggio. Ora, Goethe impara, mentre si diverte, che la forma del poema che si perde nella notte dei tempi è costituita dalla ricca tradizione orale popolare e va restituita al popolo, in cui sono presenti molti racconti animaleschi e quindi quest'opera ha un'origine dotta, no? Anche Nivaldo, no, è un dotto, ma vuole restituire al popolo, no, molte cose, una riflessione da fare. Ma è diventata materiale letterario in virtù quindi dell'iniziativa redazionale di un chierico medievale, Nivaldo di Gand, che, e Goethe ne prende atto, possiede un sofisticato gusto satirico. Con la sua, ecco qui una parola nuova che entra in gioco, la zoetica, no? Cioè l'insieme, che cos'è la zoetica? L'insieme dei racconti in cui si parla degli esseri umani utilizzando i caratteri degli animali, dal zoon in greco che vuol dire animali, lo zoo è quel posto dove si tengono ai prigionieri gli animali, la parola deriva dal greco, e con la sua zoetica Nivaldo compone un poema in cui, sebbene in modo pacato e austero, ironizza efficacemente nei confronti dei comportamenti poco ortodossi di molti uomini di chiesa e di Stato, anche perché quando Nivaldo di Gand, a metà del XII secolo, Goethe è al corrente di questo fatto, se lo studia, scrive il testo del poema Isengrimus, sta cominciando a circolare in Europa quella che è stata chiamata la mentalità catara o pauperista. Ricordate? Abbiamo fatto un viaggio sulle rue Catar, nei paesi catari a suo tempo. Abbiamo incontrato la filosofia pauperista, no? Dei francescani, dei domenicani, e dopo l'abbiamo studiato questo aspetto. La mentalità catara o pauperista, di cui abbiamo studiato le caratteristiche a suo tempo, che auspicava una riforma della Chiesa e propugnava un ritorno alle origini evangeliche. E Livardo, che probabilmente appartiene sotto traccia, no, a questo movimento, quindi sta molto attento, no, a quello che fa, no? Livardo esprime il suo pensiero cercando di non esporsi, quindi utilizzando la zoepica, cioè un genere letterario, fa parlare gli animali che sono al di là del bene e del male, che ha avuto da subito molto successo per porre temi di carattere politico. E guardate, ha avuto molto successo la zoepica, no? In campo letterario, in campo filosofico anche. Cioè, uno dei testi contemporanei del 1945 più famosi di letteratura zoepica è il romanzo di George Orwell intitolato A Fattoria degli Animali, che, guardate, periodicamente va riletto perché si ripropone sempre, no? Che oggi, insomma, ci sono, non stavo per dire dei maiali, ma è un affronto nei confronti di questi animali utili e simpatici. No, voglio dire, qui i maiali sono protagonisti, ma va bene. E quindi periodicamente va riletto, per cui lo potete richiedere in biblioteca, no? In mente certe scene nelle quali ci si ritrova oggi, no? Con questa arroganza con cui vengono imposti gli ordini. No, ma quale personaggio letterario rappresentato da un animale nella fiaba, nella favola, nel romanzo, risulta essere secondo voi particolarmente significativo? Abbiamo giocato con un tasso prima. Scrivete quattro righe in proposito, guardate, gli animali, da questi animali qui fino a Topolino, la zoetica è sempre in gioco. Oddio, Topolino oggi forse non si confà più con gli Stati Uniti di oggi, perché Topolino è sempre schierato con il suo perbenismo, però dalla parte dei più deboli, dei diritti, a difendere, senza, con uno spirito intraprendente, però, no? E anche il ricco zio Paperone era quello che veniva preso in giro, perché poi tutti abbiamo invece tifato per quello sfigato di Paperino, usare un neologismo. Ma attenzione, anche noi ci siamo occupati di zoepica recentemente, ce ne siamo dovuti occupare, perché dal 13 gennaio al 9 giugno del 2021, durante la pandemia, se ricordate, la nostra attività è continuata in rete, non ci siamo fermati mai, in rete con 11 itinerari registrati un po' rocambolescamente, di un percorso di natura zoetica. Mi sembrava conveniente far parlare gli animali, visto che si è cominciato dando la colpa dei pipistrelli, che poveretti, sì, d'accordo, poi la colpa, e far parlare gli animali, e quindi è venuto fuori un percorso intitolato La sapienza poetica e filosofica affidata agli animali. Guardate, volendo potete rileggere e riascoltare i testi di questo percorso che trovate sui siti della scuola, in particolare www.scuolantibagno.net. Vi renderete conto che questi animali che io ho interpellato, ahimè, erano piuttosto pessimisti. Andate a rileggerlo questo, facevano delle proposte letterarie ed erano proposte pessimiste, dicendo: attenzione, sarà difficile, supereremo questa situazione, ma sarà difficile, che diventeremo migliori, che tutto cambierà in meglio. Purtroppo avevano ragione. E quindi, volendo, potete rileggere questo nostro percorso zoepico, che sta quindi sulla nostra strada. Il testo del poema Isengrimus di Nivaldo di Gand quindi precede quello del romanzo della Volpe, di autore anonimo, che Goethe se lo legge, si compone di tante parti staccate tra loro, dette branche, rami, raccolte da compilatori redazionali come Pierre de Saint-Claude, Richard de Lison, tanto per fare due nomi, che formano molte ramificazioni narrative, dove compaiono numerosi animali che si ripropongono, vedete, Renard, il volpone, Isengrino, il lupo, Nobile, il leone, Bruno, l'orso, il gallo Chantecler, che poi ha fatto carriera nella pubblicità, ma vedete dove si vanno a prendere i nomi, e non si dice neanche quali sono, non si citano le fonti. Io avrei voglia di protestare molto, ma non so come farlo, perché si citino le fonti, perché sarebbe doveroso citare le fonti in questo tempo di copyright. Anche se i compilatori originari non possono pretendere più niente, nessuno può pretendere nulla, diciamo, in denaro, però dal punto di vista intellettuale sì. Sì. Dovremmo abbeverarci anche noi a queste fonti. Bene, insieme al corvo, TSLN, al cane, Ronel, al gatto, Tiber, e a molti altri animali, tutti contraddistinti da un nome, pronti a formare tutti insieme un mondo, una società simile a quella degli umani. Ora, gli animali più in vista hanno anche ognuno una moglie. Renard, che è un volpone maschio, ha per moglie la volpe Ermelina. Isengrino ha la lupa Ersent. Nobile ha la leonessa Fiera. Guardate, queste mogli sono molto intransigenti, fanno rigare i loro mariti. No, non sono per nulla delle persone, in questo caso, sottomesse. No? E il nome proprio di ciascuno e di ciascuna di questi animali conferisce vita individuale è autonoma ai singoli personaggi, che poi hanno continuato a vivere nella storia della letteratura, soprattutto sotto forma di metafore, che noi dobbiamo imparare, perché poi quando leggiamo le dobbiamo cogliere, se no è chiaro che gli italiani leggono e non capiscono quello che leggono, ma per forza, se no, se nessuno poi si occupa di fare didattica della lettura e della scrittura, è evidente. La situazione peggiorerà. Ora, nel romanzo della Volpe, le varie ramificazioni narrative ci presentano le bestie che formano una società monarchica, è un regno, no? Sotto il governo del leone, che è sempre ottiene sempre il titolo di re degli animali, ma guardate, l'azione fondamentale è data dalle lotte tra Renard la volpe e Isengrino il lupo, e dalla divisione di tutto il regno in due partiti, favorevoli all'uno, al leone o all'altro, la volpe. Ora voi capite l'ironia che c'è in questo testo: in un regno dove ci sono due partiti, uno del lupo e l'altro della volpe, ai ma santo cielo! Sì, affondiamo quello degli agnelli, non agnelli con la A minuscola, Ora, Renard è astuto, malvagio, inesauribile, personaggio straordinario dal punto di vista letterario, sempre minacciato il pericolo, ed è quello che tiene in movimento tutto il regno. Goethe prende ispirazione, è il genio stesso dell'avventura, per lui l'avventura è un istinto naturale e quindi è il modello di tutte le avventuriere e gli avventurieri che stanno sul palcoscenico della letteratura, nel bene e nel male. E finisce quasi sempre per avere la meglio, mentre le altre bestie vivono in pace e d'accordo alla corte del loro re. Solo Renard, imprudente, ingordo, malvagio, trama i loro danni, si beffa di alcune di loro, cerca scappatoie quando è incolpato, invoca l'aiuto degli altri animali quando ne ha bisogno, ma poi subito dopo tradisce il suo salvatore quando si ritrova libero di agire. Guardate, l'ultima volta che ci siamo occupati di questo argomento è stato nell'anno 2020 in compagnia di La Fontaine, ricordate La Fontaine? È sempre là, La Fontaine, è sempre quella chiesa davanti alla tomba di Pascal a pregare. E allora vi ho detto, sta di fatto che strada facendo, se fra qualche anno riusciremo ancora ad attraversare il territorio del romanticismo titanico, ritroveremo questo tema e ne riparleremo in compagnia di Johann Wolfgang Goethe. Ho detto questo per tirare il fiato, cioè siamo ancora in viaggio per fortuna e quindi il poema Isengrino di Nivaldo di Gann e il romanzo della volpe potete richiedere in biblioteca in modo da leggerne qualche pagina, incuriositevi come fa la volpe. Attenzione, il romanzo della volpe è stato pubblicato qualche anno fa dalla casa editrice Sellerio nella collana La Memoria numero 7. Purtroppo, da un po' di anni, troppi direi, è fuori catalogo. Ora, d'accordo che c'è stato il ciclone Montalbano per la Sellerio, con tutto il rispetto per Camilleri che ha compiuto 100 anni e va bene, però anche il romanzo della volpe dovrebbe essere ristampato. Comunque lo trovate in biblioteca perché è una lettura interessante quando si hanno le chiavi per interpretare queste branche, no? Queste ramificazioni. No? Quindi incuriositevi, come si è incuriosito Goethe, che Goethe va alle fonti, legge divertito queste opere e si lascia ispirare e si mette a comporre, anche perché di volponi intorno a lui ce ne sono tanti. Guardate sul punto 2 del repertorio, nel 1793 Goethe quindi fa pubblicare il poema fantastico in esametri di genere animalesco intitolato La Volpe Renardo, e quest'opera l'ha scritta in primo luogo per compiere un esercizio stilistico intanto, no? Vuole creare un genere letterario che sia gradito al pubblico, soprattutto al pubblico popolare, in modo che le idee che vuole veicolare abbiano una più vasta diffusione, in quanto non intende tanto narrare delle storie, no? E Goethe capisce che anche Rivardo di Gand con Isengrino, i compilatori redazionali con il romanzo della volpe, che La Fontaine con le sue favole avevano già avuto la sua stessa intenzione, e anche Esopo, quel genere letterario che chiamiamo Esopo, e poi Fedro a Roma, la stessa intenzione di veicolare delle metafore, soprattutto di tipo politico, sociale, filosofico. Ma con la sua opera vuole far riflettere sulla politica internazionale, prima di tutto, perché, guardate, il più grande avvenimento in Europa dal 14 luglio 1789 è stato la Rivoluzione francese. E ora, nel 1793, si deve constatare a Weimar, quelli di Weimar che avevano esultato per la Rivoluzione, per la Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino, no? Ed stanno subendo una delusione tremenda. Sono quasi delusi come noi ora in questo momento. Che si deve constatare che questo evento straordinario ha ormai perso la sua forza propulsiva, e gli ideali proclamati, libertà, uguaglianza, fraternità, sembrano essersi persi per strada. È emersa, con tutto il suo potere ipocrita, la borghesia affarista, che è in campo anche a Weimar e negli altri staterelli della Germania. Pensa a Goethe e tutti gli altri che sono a Weimar in questo momento. Cioè, con la Rivoluzione, pensa e riflette Goethe e gli altri che sono a Weimar, la borghesia insieme al popolo ha sconfitto il feudalesimo, ha abolito i privilegi nobiliari, ma poi la lotta per il potere, mentre il popolo torna ad essere subalterno dopo essere stato strumentalizzato, scrive Goethe, è scoppiata la lotta in seno alla borghesia stessa. E nel testo del suo poema fantastico di genere zoetico, Goethe descrive e critica, con la metafora della volpe, della renardite, dell'astuzia volpina, la borghesia più spregiudicata, la fazione realista che mira alle proprie convenienze e che poi emergerà con l'espressione del direttorio. Quei cinque membri del direttorio che sono l'espressione, no, della borghesia affarista. Sono peggio di quelli che c'erano prima dell'antico regime, no? E quindi questa fazione margina la fazione idealista, quella che aspira a diffondere i diritti e i doveri tra tutte le cittadine e tutti i cittadini. E Goethe vuole, con un genere letterario popolare, attirare ancora una volta l'attenzione, così come ha fatto in modo più ostico nella tragedia Torquato Tasso, sullo scontro tra il realismo della volpe, renardo, astuto, malvagio, inesauribile, ingordo, traditore, e l'idealismo delle altre bestie pacifiche, solidali, ingenue, che vogliono diffondere i diritti e i doveri. E il poema fantastico di Goethe riscuote un successo europeo, guardate, che è durato nel tempo, a vasto raggio. E a questo proposito, pensate un po', questo ci dimostra come quest'opera, no, si sia diffusa a vasto raggio, anche nella base, letta, diciamo, dagli intellettuali che stanno nella base, no? A stretto contatto con il popolo. Pensate che, a questo proposito, dobbiamo dire che esiste persino una versione del poema La Volpe Renardo di Goethe in dialetto aretino, dovuta a un intellettuale traduttore che si chiama Nicola De Bello, dal titolo La Gorpereinecke portata dai Todesco. Formidabile. Beh, l'aretino è una lingua che ha una sua diffusione letteraria. Pensate ai briganti, Nick, no? Le grandi storie che ci sono. Quindi, la Gorpereinecke portata dai Todesco, edita dall'editore Sinastri ad Arezzo nel 1906. E poi lo stesso autore, visto il successo di quest'opera nell'ambito stretto della regionalità, ha tradotto il poema di Goethe in lingua italiana con il titolo Il romanzo della volpe, edito prima ad Arezzo nel 1913, sempre dall'editore Sinatti, e poi, attenzione, quest'opera è stata ristampata a Bari dall'editore La Terza nel 1925. L'editore La Terza ha ristampato subito il Volpone dopo che il 3 gennaio 1925 il capo del governo in Parlamento ha fatto un discorso allucinante, dicendo la verità, dicendo per una volta ha detto la verità, me la assumo io la responsabilità dell'omicidio di Giacomo Matteotti. Difatti era lui il mandante. L'editore La Terza, tra altri editori, per liberal democratici, liberalismo democratico ancora che circolava, dice che cosa si propone per non rischiare di finire subito male, randellati come Gobetti prima e Don Bizzoni successivamente. Il romanzo della volpe, perché lì c'è un personaggio che ha queste caratteristiche da mettere in evidenza: astuto, malvagio, inesauribile, ingordo, traditore. Vedete come funzionano i temi all'interno della letteratura. Bisogna seguire le fonti per diventare lettrici e lettori sempre più attenti. Quindi consultate la rete, richiedete in biblioteca il poema di Goethe intitolato Il romanzo della volpe, magari lo si trova nella traduzione di Nicola De Bello, forse in aretino. Poi questo poema di successo è stato tradotto e pubblicato nel 1948 a cura di Liliana Scalero a Firenze, edizioni Sonsoni. Facciamo un po' di storia dell'editoria, e nel 1963 a cura di Anna Curcio dall'editore Radar di Padova con il titolo La Volpe. Quindi incuriositevi, perché in circolazione dovrebbe esserci l'opera di Goethe. Vedete, sull'onda del successo Goethe persevera nell'uso di questo genere letterario che sta funzionando. Guardate sul punto 3 del repertorio. Goethe tra il 1796 e il 1797 scrive e fa pubblicare un altro poema intitolato Arminio e Dorotea, che ha avuto a suo tempo e nei limiti del numero delle lettrici e dei lettori un enorme successo di pubblico. Anche questo. Perché, ci dobbiamo domandare, è utile riflettere su quest'opera, sebbene magari sia molto probabile che non la leggeremo mai, ed essendo un poema in versi risulta anche più difficile da tradurre e da leggere in lingua non originale, e giustamente starete pensando che, vedete, della maggior parte dei testi che stiamo incontrando in questo percorso noi, se riusciamo a reperirli, ne leggeremo forse qualche pagina, ma è dovere della scuola fare questo lavoro. E allora perché, vi starete chiedendo, dobbiamo comunque nutrire un interesse per opere come questa? Per esempio il poema Arminio e Dorotea di Goethe. Beh, ve ne accorgerete tra un po', quando vedrete di che cosa parla e che cosa mette in evidenza Goethe. Ebbene, l'attenzione che dobbiamo nutrire per un'opera come questa sta nel fatto che intanto costituisce un modello e, attenzione, la didattica della lettura e della scrittura in primo piano, un modello. E questa affermazione comporta quindi una riflessione generale di tipo metodologico nell'ottica della didattica della lettura e della scrittura. Allora, io per esempio non so cucire, cioè attacco i bottoni, rammendo i calzini, faccio degli orbi che non vengono mai dritti, ma non importa, comunque non so cucire. Ma se osservo attentamente il figurino di un abito, sono capace di dire se mi piace o se non mi piace, no? Se è portabile o se non è portabile, se è un modello e questo modello posso usufruire, posso leggerlo, no? Anzi, devo leggerlo. Io per esempio non so fare una torta, no? Bene come la fate voi, sono assaggiatore però, una torta, ma però so leggere con interesse una ricetta per farla, anche per capire quali sono le azioni che bisogna fare. Questo implementa il mio esercizio di apprendistato cognitivo, vedere le azioni che bisogna fare, poi me la immagino e magari... Ebbene, nell'ambito della didattica della lettura e della scrittura, la presa di contatto con il modello di un'opera, un poema in questo caso, no? È utile sul piano dell'apprendimento, perché quando si riflette mediante le azioni cognitive, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare, le conoscete a memoria e siete invitate ed invitati ad applicarle, a metterle in moto, no? Quando fate le cose, quando leggete, quando studiate, quando osservate, si riflette sulla forma di un modello, si sta comunque investendo in intelligenza. Lo fa presente anche Platone, ma guarda un po', nel dialogo intitolato Parmenide, quando scrive: è la conoscenza del modello che permette la comprensione della realtà. E poi fa parlare i personaggi del dialogo per indicarci come bisogna fare, no? Ad entrare in contatto con i modelli per diventare sempre più capaci a leggere e a scrivere guardando la realtà. Ora, questa riflessione metodologica, vedete, è fondata sul fatto che il romanticismo titanico, sul cui territorio stiamo viaggiando, ed è per questo che stiamo viaggiando su questo territorio, no? Perché qualcuno potrebbe dirvi: ma con quello, tutto quello che succede oggi, sì, la cronaca, così stiamo freschi. Appiccicati sulla cronaca non si fa un passo avanti, semmai se ne fanno molti indietro. E invece dobbiamo farne avanti guardando indietro dal punto di vista dello studio. Il romanticismo titanico è un laboratorio nel quale sono stati elaborati una serie di modelli, di stampi, tipoi in greco, di cui stiamo prendendo atto e di cui dobbiamo prendere atto, che caratterizzano la letteratura contemporanea, perché sono i modelli di ciò che leggiamo oggi, come il romanzo di formazione, il romanzo sentimentale, il poema fantastico. Ora, nel venire a contatto con il testo di un'opera, attenzione, scrive Paul Cornea, che è un professore di Bucarest, dell'Università di Bucarest, in Romania, uno dei più grandi esperti di didattica della lettura, scrive in Introduzione alla teoria della lettura: nel venire a contatto con il testo di un'opera, di solito prevale l'interesse per il contenuto, ma perché l'apprendistato cognitivo di chi legge risulti proficuo, è necessario che si tenga conto anche e soprattutto della forma, perché il contenuto dell'opera si arricchisce tanto più è aderente a un modello. Ora Goethe, consapevole della riflessione che abbiamo condotto, nello scrivere il romanzo della Volpe, ha seguito un modello dato da Wieland, il romanzo filosofico di formazione, mentre in questa sua nuova opera, Arminio e Dorotea, Goethe ha assorbito la lezione teatrale di Schiller. Oh, Schiller, l'abbiamo già citato molte volte, non lo abbiamo ancora incontrato, lo incontreremo a breve, probabilmente già dal prossimo itinerario, ma se lo avessimo già incontrato sapremmo che negli anni 80 del Settecento Schiller ha conseguito uno straordinario successo con i suoi poemi caratterizzati da un particolare modello. Sono, come vedremo e lo studieremo, poemi drammatici di carattere storico, politico e psicologico. Ebbene, che poi hanno favorito lo sviluppo di molte discipline, di molte arti, pensate alla musica. Ebbene, circa 15 anni dopo, Goethe segue la lezione teatrale di Schiller, apportando però al modello del poema drammatico schilleriano delle modifiche che trasformano il carattere dell'opera e la rendono ancora più appetibile al pubblico. Ora, in attesa di dar voce a Schiller, nel prossimo itinerario cominceremo ad incontrarlo, adesso seguiamo Goethe, il quale con questo nuovo poema, Arminio e Dorotea, mette a punto un nuovo modello letterario rispetto al poema fantastico di Wieland, come Oberon, che conosciamo, e rispetto al poema drammatico di Schiller, di cui parleremo già dal prossimo itinerario, e con Arminio e Dorotea prende forma un nuovo modello, il modello del poema idillico di carattere nazional popolare. Così, in quattro parole, l'ha definito Antonio Gramsci in uno dei suoi Quaderni del carcere, un'opera che forse avete sentito nominare, dove ha ripercorso, stando in galera e potendo avere una penna e un quaderno, ha ripercorso tutta la storia della letteratura e del pensiero umano, no? Dando dei giudizi, mettendo in evidenza tante cose utili e significative. E questo vi ho detto, prendete l'abitudine a scrivere 10 minuti al giorno, che non si sa mai. Ora, l'espressione nazional popolare, attenzione, perché qui dobbiamo fare chiarezza, facciamo un breve inciso, l'abbiamo sentita usare, ma forse non lo ricordate neppure, qualche anno fa, nel 1987, favolosi anni 80, quando è nata la nostra esperienza, io ero molto scettico su tutta questa allegria che c'era, ahimè. in occasione di una polemica, l'abbiamo sentita nominare, sul modo di fare televisione, tutta interna alla televisione stessa, come se non ci fosse nulla al di fuori del tubo catodico. Quindi era necessario proporre invece la storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura a scuola, no? Al di là del tubo catodico. E in quell'occasione è stato tirato in ballo dai contendenti, forse avrebbero dovuto leggere meglio però, anche Antonio Gramsci, morto nel 1937, il quale in quella importante opera di esegesi letteraria prodotta dal 1929 al 1937 che si intitola Quaderni del carcere, e sarebbe interessante, strada facendo, imbattire un percorso su quest'opera, chissà, forse riusciremo a farlo, non lo so, credo. Ebbene, Gramsci però non ha mai dato una definizione riguardante il concetto di nazional popolare, ma ha parlato invece, in molte pagine, di cultura nazional popolare, in contrapposizione al pericolo del populismo. E aveva ragione il povero uomo. A proposito di un tema cruciale, Gramsci vuole mettere in evidenza un tema cruciale, quello della distanza esistente, soprattutto in Italia. Gramsci guardava l'Italia in quel momento, la distanza esistente tra i ceti intellettuali e il popolo, e di conseguenza dell'incapacità degli intellettuali di rappresentare gli interessi e i gusti della gente non acculturata, in modo da favorire un processo graduale e permanente di alfabetizzazione, in quanto, scrive Gramsci, senza alfabeto non c'è progresso umano e sociale, senza alfabeto non c'è democrazia. Per cui l'intellettuale deve prodigarsi per conoscere la vita del popolo, per poterla poi rappresentare. Ora, si può pensare, e ci dobbiamo domandare, con tutte le differenze sul piano storico e temporale che ci sono, e difatti lo mette in evidenza anche Gramsci questo, però lo dice, che anche Goethe, così come Wieland, Schiller e Jean-Paul, abbiano coltivato un pensiero simile rispetto al concetto di cultura nazional popolare, nel momento in cui riflettono e agiscono per mettere a punto un modello letterario che sia, nella forma e nel contenuto, il più efficace possibile in funzione dell'esercizio della lettura. Avranno pensato così, si domanda Gramsci? Forse sì, non possiamo dirlo, non abbiamo... Comunque, scrive Goethe, per esempio, con Amilio e Dorotea, ha scritto un poema idillico di carattere nazional popolare. Ora, non è facile rispondere a questi interrogativi, mentre in funzione della didattica della lettura e della scrittura possiamo ricordare che in Italia due autori in particolare hanno operato, siamo negli anni 50, favorendo un interessante dibattito che è durato qualche mese sui giornali, nei circoli, quando ancora si discuteva, si riuniva e si discuteva, per cercare di produrre una letteratura di carattere nazional popolare che potesse assolvere a una funzione pedagogica, che permettesse al popolo di acculturarsi, di uscire dall'analfabetismo, di prendere coscienza, di cominciare a studiare. Guardate, in biblioteca potete richiedere, se volete, il romanzo Le terre del sacramento del 1950 di uno scrittore, guarda, un piccolo capolavoro questo romanzo, di uno scrittore di cui non si parla più, Francesco Iovine. È molto giovane, 1902-1950, ahimè. E il romanzo, altro piccolo capolavoro, Mettaello, 1955, di Vasco Pratolini, che è morto nel 91, che conoscete, Pratolini, con i, non si legge più Pratolini, dovrebbe essere letto, l'ho già detto, per rivivere quella Firenze prima del boom turistico, che c'è stata scorta in qualche modo, ma che possiamo, troviamo ricostruita con i romanzi di Pratolini. Come nella letteratura di Iovine troviamo il sud d'Italia. Ebbene, se leggete o rileggete, ma per ora le rincontreremo questi romanzi, soprattutto Iovine, perché entrerà in gioco, perché andremo avanti, se andiamo avanti a viaggiare sul territorio del romanticismo, quindi entrerà sicuramente in gioco. Se leggiamo, se leggete i testi di questi, di queste due opere dal diverso finale, oggi non ci poniamo il problema quale sia una più importante dell'altra, sono importanti tutte e due, il dibattito è finito su questo, perché i due personaggi, i due protagonisti, Luca Marano delle Terre del Sacramento e Metello Salani di Metello, sono due personaggi significativi entrambi. Ebbene, quali sono i temi che si possono cogliere attraverso questi due protagonisti? Sono l'umiliazione, la poesia e la speranza. La speranza è un tema di attualità, no? In questo momento, con il Giubileo, che è un evento culturale anche, soprattutto, che caratterizzano quindi la letteratura nazional popolare. Questi tre temi, l'umiliazione, la poesia e la speranza, caratterizzano la letteratura nazional popolare. Per ora impariamo questo concetto, no? E poi via via vedremo come si evolve. La letteratura nazional popolare che deve tendere a conoscere la vita del popolo per poterla realisticamente rappresentare e per superare tutti i populismi, i sovranismi, i razzismi che sono in circolazione. Beh, curiositevi. Ma torniamo a Goethe, che sarebbe stato senz'altro attratto dai due romanzi che abbiamo citato. Guardate sul punto 4 del repertorio. Goethe, scrivendo il testo dell'opera intitolata Arminio e Dorotea, dà forma quindi al modello del poema idillico di carattere nazional popolare. E allora ci dobbiamo domandare quali sono le peculiarità corrispondenti a questo modello letterario. Anche se non leggeremo mai il testo di questo poema, ma non è detto, lo studio del modello che lo caratterizza nelle sue forme, nei suoi contenuti, ci dà comunque modo di alzare il livello delle nostre competenze cognitive da utilizzare nell'ambito dell'esercizio della lettura e della scrittura. Il testo di Arminio e Dorotea, pubblicato nel 1797 a Berlino, ha avuto, come abbiamo detto, un successo straordinario, anche economico. Guardate, Goethe ha incassato dall'editore un onorario di 6.000 taleri, circa 56.000 euro. E questo fatto ha suscitato scalpore. Guardate, Goethe è sempre stato molto affezionato a quest'opera, non tanto per motivi economici, perché Goethe è ricco di famiglia, a lui non importa guadagnare dalle sue opere, anche perché poi, sì, c'è da dire che Goethe è una persona molto generosa, devolve molto del patrimonio che gli ha lasciato in eredità suo padre, devolve molto a quelli che sono senza mezzi. Uno di questi è Schiller, che è senza mezzi e che viene finanziato sempre sotto traccia da Goethe. Ma Goethe è molto affezionato a quest'opera per motivi sentimentali, e ancora nel 1825 si commuoveva leggendo nel testo, così come si era commosso nel settembre del 1796 quando aveva letto per la prima volta a Schiller il quarto canto. Goethe, scrive Schiller nel suo diario, mi ha letto il quarto canto del suo poema Arminio e Dorotea tra le lacrime. Ora, il primo elemento significativo riguardante il modello del poema idillico di carattere nazional popolare è relativo allo scenario in cui si svolge. Goethe non recupera lo sfondo dell'antica Grecia o del Medioevo o del Rinascimento, ma vuole raccontare avvenimenti contemporanei più consoni con l'ispirazione del poeta e più comprensibili per chi legge. Il poeta e il pubblico che legge, pensa Goethe, si immedesimano di più nel racconto se i personaggi sono contemporanei e popolari, in quanto Arminio e Dorotea sono due figure che vivono gli stessi avvenimenti vissuti dalle lettrici e dai lettori, e sono due persone che appartengono alla stessa collettività, allo stesso popolo, della quale fanno parte tanto il poeta quanto chi legge. Beh, ce ne accorgeremo anche noi questa sera, che certi temi li viviamo anche noi, se no, dall'esterno. Ma... Ora, in riferimento alla tragedia scritta precedentemente da Goethe, Arminio e Dorotea, come personaggi, si distinguono da Torquato Tasso ed Eleonora d'Este. Anche Torquato ed Eleonora fanno commuovere chi legge, no? E non dovremmo rinunciare alla lettura del testo di questo dramma, ma provocano un tipo di coinvolgimento, afferma Goethe, di natura diversa, di natura mitica, non reale. Cioè, l'amore tra l'affascinante poeta ritenuto pazzo e la bella duchessa infelice fa emozionare, sì, no, ci emoziona, ma chi legge non può pienamente riconoscersi in loro, afferma Goethe, perché non sono appartenenti al popolo e sono lontani nello spazio e nel tempo. Sì, ci commuoviamo, ma non ci immedesimiamo in questi personaggi. Quindi l'argomento che Goethe vuole affrontare nel suo poema, il tema della sofferenza umana, guardate che propone in tutte le sue opere. Goethe è preoccupato da questo fatto, è preoccupato dalla sofferenza umana e dal fatto che non la si può eliminare, la si può attenuare però. Sebbene sia una questione ricorrente, no, il tema della sofferenza umana in tutti i tempi e in tutte le civiltà, assume un aspetto più vivo e coinvolgente se trattato nella contemporaneità, perché ci facciamo i conti, anche noi, sempre. Ebbene, questa questione posta da Goethe in età romantica ha preso campo nel secolo scorso, quando per esempio le registe e i registi hanno pensato di ambientare in un contesto contemporaneo le storie di certe opere teatrali o melodrammatiche svoltesi nei secoli precedenti, perché assumessero un aspetto più vivo e più coinvolgente. No. Ora, lo scenario del poema Arminio e Dorotea è quello contemporaneo della Rivoluzione francese. Il grande avvenimento che ha fatto battere, scrive Goethe, più libero il nostro cuore quando abbiamo udito che i diritti di ogni persona sono comuni a quelli di tutte le altre persone, ma è anche vero, deve ammettere, deve riconoscere amaramente Goethe, che gli sviluppi della rivoluzione hanno provocato una situazione che ha messo in primo piano la sofferenza umana, mentre dovrebbe essere la pietà umana, scrive Goethe, un valore più grande di tutte le più grandi contingenze della storia. La pietà umana di fronte alla sofferenza, che poi è inevitabile, però si può anche circoscrivere. Goethe quindi, nel poema Arminio e Dorotea, rifacendosi e rielaborando un episodio reale accaduto nel 1732, racconta quando nel 1795, in occasione di una guerra locale di religione, ai protestanti di Salisburgo, ma non importa Goethe la questione religiosa, che siano protestanti, che siano cattolici, che siano islamici, che siano buddisti, che siano induisti, non cambia la situazione, sono persone. Ai protestanti di Salisburgo viene imposta una forzata emigrazione. Vengono loro confiscati i beni e costretti in malo modo ad andarsene. A Goethe non interessa tanto innescare la polemica politico-religiosa. Qualunque ideologia religiosa, scrive, è responsabile di avere infierito sulle persone considerate infedeli. Oggi siamo a rischio, Ma in definitiva, scrive Goethe, è sempre il popolo, costituito dagli esseri umani più indifesi, che subisce. Questo è il problema. Goethe è attratto da un'immagine. Guardate, questa immagine continua ad essere di straordinaria contemporaneità. Ed è un'immagine che porta con sé qualcosa di epico. Goethe è attratto dall'immagine della lunga processione dei profughi che camminano faticosamente con le poche cose che sono riusciti a portare via verso l'incerto e crudele destino dell'esilio. E ce l'abbiamo tutti negli occhi oggi. Vi guardate la contemporaneità di questo poema idillico di natura nazional popolare. L'azione del poema Arminio e Dorotea si svolge in un paese di frontiera, dove le popolazioni abitanti al di là del Reno giungono in folla come profughi, fuggendo davanti all'incalzare delle truppe francesi. Tra la folla dei fuggiaschi c'è anche una fanciulla, Dorotea, che cammina, scrive Goethe, con passi sicuri accanto a un solido carro tirato da due buoi possenti, e di lei si innamora, mentre la vede passare, Arminio, il giovane figlio del proprietario dell'albergo al Leon d'Oro. Goethe chiama questo albergo come quell'albergo siciliano dove nel suo viaggio aveva sostato ed era stato bene, no? Ricordate? E la narrazione del loro primo incontro, del loro idillio e della nascita del sentimento amoroso che corona la vittoria del cuore sopra tutte le avversità esterne e le difficoltà, costituisce la trama del poema, ma non è la sostanza del poema, è la trama. Perché? E l'idea madre che Goethe vuole esprimere, su cui si regge il genere letterario del poema idillico di carattere nazional popolare, è semplice, cioè dagli avvenimenti di questo mondo purtroppo inevitabilmente, scrive Goethe, si sprigiona la sofferenza umana. E il modo più consono per attenuare l'umana sofferenza e credere nel valore dell'amore, l'amore affettivo, l'amore solidale, l'innamoramento che diventa solidarietà. Questo è il tema sostanziale. Sempre di grande attualità. Se le persone sanno costruire, scrive Goethe, l'amore tra loro con tenacia, rispetto e determinazione, trasformando, scrive Goethe, l'innamoramento in solidarietà e l'incontro tra umani in stima reciproca, ci sarà una ricaduta positiva su tutta la società, che servirà ad attenuare, se non ad abolire completamente, l'umana sofferenza, perché questo è il problema. E questo è il tema. Goethe quindi vincola il contenuto del suo poema alla contemporaneità, mentre per quanto riguarda la forma, non può fare a meno di attingere alla cultura classica che lui ha studiato bene e naturalmente alla quale è molto affezionato, no? Ma con intento questa cultura classica di farla combaciare con la cultura popolare e di conseguenza dà alla sua composizione poetica una struttura in 9 canti, a ognuno dei quali assegna come sovrattitolo il nome di una delle 9 muse. E voi ricorderete, coloro che erano in viaggio nell'anno 2005, che i grammatici alessandrini hanno diviso la prima attestazione, è del primo secolo avanti Cristo, il testo delle storie di Erodoto. Nel 2005 abbiamo viaggiato insieme ad Erodoto, ricordate, per il mondo allora conosciuto, le storie di Erodoto scritte tra il 440 e il 429 avanti Cristo. Era un testo, quello di Erodoto, disorganico e ininterrotto, no? Ebbene, grammatici alessandrini lo hanno diviso in libri, gli hanno dato una forma, un modello ne hanno fatto, e hanno fatto bene, se ne intendevano di didattica della lettura e della scrittura, e hanno dato a ogni libro il nome di una musa. Le muse sono 9 e quindi l'opera di Erodoto è divisa in 9 libri, e ognuna delle muse ha una sua disciplina. E sono le discipline che dobbiamo studiare. Il museo era una scuola. E a Goethe è piaciuto fare questa operazione di carattere neoclassico, impara da Wieland, oggi diremmo romantico, ma ora ricordate il nome delle 9 muse e di che cosa si occupano? Beh, ripassiamolo insieme con Goethe, guardate, anche perché anche se non leggeremo mai, ma non è detto. Che non si possa fare il testo del poema Arminio e Dorotea, è bene conoscere l'intreccio della trama, perché è importante oggi, è di grande attualità, si dimostra questa trama, che presenta aspetti quindi proprio di stringente attualità. Quando l'intero genere umano, ricordate cosa scrive Goethe, ammutolisce per il dolore, al poeta è affidato il compito di esprimere i sentimenti con le parole, per cui la poesia diventa uno straordinario strumento di conoscenza, perché è con la conoscenza che si affrontano poi i problemi, che si affronta poi il tema della sofferenza umana. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il primo canto del poema, Arminio e Dorotea, è dedicato a Calliope, ecco, la musa della poesia epica, e con i suoi versi Goethe loda lo stile di vita della provincia, delle persone che abitano nei paesi, ed esalta l'atmosfera di pace che abitualmente vi regna, e poi fa una minuta descrizione dello stato di eccitazione che viene a determinarsi nella cittadina di frontiera dove la narrazione si svolge a causa del passaggio del lungo corteo di poveri profughi che avanzano disordinatamente con carri e masserizie lungo la strada principale. Ma gli abitanti di questa cittadina sono indifferenti, non sanno che fare, anzi si domandano: allora questi qui dove li mettiamo? Li dobbiamo accogliere, li dobbiamo dare da mangiare, li dobbiamo fare sbarcare, li dobbiamo... Sa cosa direbbe Goethe oggi, ma si pongono queste domande che sono... Cioè, il secondo canto è dedicato a Persicore, la musa della danza, e il protagonista dei versi è Arminio, che vede Dorotea, ecco la trama, la quale cammina con passi sicuri accanto a un carro e rimane colpito. Il suo cuore sussulta, scrive Goethe, per la dignità di questa ragazza, più che per la sua bellezza. Sì, è una bella ragazza, però è bella perché è dignitosa. E questo vuole mettere in evidenza Goethe, e questo colpisce Arminio. Per cui Arminio comincia a fare una raccolta di generi di prima necessità, si inventa la protezione civile, fonda una ONLUS, una organizzazione non lucrativa di utilità sociale. È così che bisogna fare. E chiama in causa questa persona e la invita a procedere alla distribuzione. Lei, che conosce la sua gente, e lui capisce che questa è una persona valida, no? Ha un aspetto dignitoso, non è abbattuta, ma vuole reagire, mentre lui organizza i soccorsi. Quindi Dorotea lo guarda, gli sorride, gli stringe la mano, i cuori battono, scrive Goethe, perché il poeta vuole ribadire che la solidarietà e l'innamoramento sono due sentimenti affini. E questo deve insegnare il poema idillico di carattere nazional popolare. Ecco che cosa deve insegnare. Non a rinchiudersi negli egoismi, il populismo, ma ad aprirsi alle esigenze altrui. E Arminio ritorna a casa di corsa, felice, dove però il padre gli parla invece in modo assillante e interessato delle promettenti figlie del loro ricco vicino, un mercante che ha un palazzo e una bottega di fronte al loro albergo, sulla stessa piazza del mercato, e anche la madre, che si intenerisce quando si parla di matrimonio. Invece Goethe, quando si parla di matrimonio, è sempre molto ironico, non nasconde le sue simpatie per la graziosa figlia maggiore del mercante. E ad Arminio, che tenta invano di opporsi e reagire, non resta che andarsene zitto zitto, facendo adirare suo padre. Ma è questo, in questa situazione, pensate a questo, in questa situazione che stiamo vivendo. Ora, il terzo canto è dedicato a Talia, la musa della commedia, e contiene solo 110 versi, che servono a far bollire la collera del padre in un colloquio col farmacista, che dichiara di essere disgustato perché col grande aumento dei prezzi, cioè l'inflazione, che c'è stato, poi ci sono i dati, a causa della guerra, non può nemmeno permettersi di far indorare l'angelo dell'insegna della sua farmacia. Ma come? Questi che arrivano hanno bisogno di medicine, e tu pensi all'angelo da indorare sotto la sua farmacia? Scrive Goethe. Cioè, mentre la madre di Arminio è preoccupata nel vedere il figlio così scontroso e irritato. Nel quarto canto, dedicato a Euterpe, la musa della musica, la protagonista dei versi è la madre, che va a cercare Arminio, prima nel giardino, c'è una sorta di via cruci, prima nel giardino, poi sotto la pergola del caprifoglio, poi nella vigna, poi di orto in orto, fin nella parte più alta del paese e lo trova seduto sotto l'antichissimo e simbolico albero del pero, l'albero più antico del paese, che ha visto tante cose, con lo sguardo che si perde lontano verso l'infinito, con le lacrime negli occhi, perché lo tormenta, così dice la madre, il pensiero della grande miseria che ha visto. Ma non sono sempre stati bene, non avevamo mai avuto problemi di questo tipo, e lo affligge l'idea di non poter aiutare come sarebbe necessario quelle povere persone profughe, e poi confessa alla madre di essersi innamorato di una meravigliosa ragazza di passaggio con quella gente per la sua dignità. I versi del quinto canto dedicato a Polinia, la musa che ispira gli inni in onore degli dei e degli eroi, e quelli del sesto canto dedicato a Clio, la musa della storia, raccontano l'opera di persuasione che la madre, il pastore evangelico, il farmacista e il giudice si impegnano a svolgere, le personalità del paese, no? Perché il padre di Arminio dia il suo consenso alla relazione del figlio con Dorotea e, in proposito, per vincere le sue resistenze, si recano finalmente di persona in mezzo agli esiliati per incontrare la ragazza e sondare le sue intenzioni. E lì, finalmente, si rendono conto delle condizioni di degrado in cui vive questa povera gente, senza cibo, senza casa, senza medicine, senza speranza. E per merito dell'idilio tra Arminio e Dorotea, le autorità scoprono che devono intervenire in modo solidale, perché l'amore, quando sboccia, produce una ricaduta benefica su tutta la società, e scoprono il grande ardimento di Dorotea, che con gli aiuti ricevuti dall'ardimentoso Arminio si sta prodigando per aiutare la sua gente, non per pensare a se stessa. Nel canto settimo, dedicato a Erato, la musa della poesia amorosa e dell'arte lirica, si leggono i versi della celebre scena d'amore alla fontana. Dorotea e Arminio vanno ad attingere acqua per far bere la gente accampata, c'è bisogno di acqua, e nell'immergere le brocche dentro la fonte scoprono che le loro sembianze si specchiano nell'acqua e, mentre si parlano, cominciano a far avvicinare le immagini dei loro volti fino a farli volutamente sovrapporre, per cui, scrive Goethe, un dolce desiderio li avvolge. C'è una metafora amorosa bellissima, notevole. Nel canto ottavo, dedicato a Melpomene, la musa della tragedia, i versi del poema raggiungono la loro più intensa e delicata liricità, quando Arminio invita Dorotea a casa sua e poi vanno in processione fin sotto l'antichissimo albero del pero, che fa da testimone naturale. Di sotto si stabiliscono i fatti, al loro fatto, non sono le istituzioni. La fedeltà nasce da noi, il patto dobbiamo farlo tra noi, no, non lo devono garantire o benedire le istituzioni, il patto. Si siedono a contemplare il tramonto e, mentre scende la notte, ritornano al chiaro di luna dopo essersi più volte teneramente abbracciati e baciati. Nel nono canto, dedicato a Urania, la musa dell'astronomia, noi siamo già stati su Urano, Goethe in versi descrive la celebrazione del matrimonio di Arminio e Dorotea, e qui naturalmente Goethe usa tutto il sarcasmo possibile che lui ha, usa un tono sarcastico, schermisce l'ambiente alto borghese di Weimar, perché, appartenendo Arminio a una famiglia benestante, le nozze avrebbero dovuto essere costose, lussuose, sfarzose, e invece avvengono con una cerimonia molto solenne, ironizza Goethe, no? Quella che poi lui farà quando si sposerà con Cristiane. Perché molto solenne? Perché semplice ed essenziale. Il superfluo bisogna ridistribuirlo, in quanto più prevale il sentimento amoroso e meno si sente il bisogno dello sfarzo. Lo sfarzo va filosoficamente tradotto in beni da ripartire. Con il poema idillico, vedete, di carattere nazional-popolare, Goethe vuole esaltare l'indole aperta e disponibile della gente che, facendo appello a sentimenti eterni e universali, sceglie l'umiltà come stile di vita, criticando i comportamenti di una società che, a causa della somma degli egoismi, sembra vacillare nelle sue stesse fondamenta, sia vantate come evangeliche che come rivoluzionarie. È inutile che ci facciamo gesti, ci definiamo cristiani, ci definiamo rivoluzionari, non è questo il problema. Per quali motivi lo facciamo? Per motivi elettorali, ci mettiamo la croce, portiamo il rosario nei conti. No. Le fondamenta sono altre dell'amore solidale. Stanno semmai nella letteratura dei Vangeli, nella letteratura del Corano, nei libri sapienziali e poetici dell'Antico Testamento, che abbiamo studiati. Ora, il testo del poema Arminio e Dorotea di Goethe lo potete richiedere in biblioteca, è stato stampato in diverse edizioni, vorrò da leggerne qualche pagina, incuriositevi, guardate l'incontro con queste opere che non si leggono più, ma voi capite qual è il danno? Ma con le quali è utile, no? Rimanere in contatto sul piano didattico, e la scuola deve fare questo lavoro letterario, filosofico, psicologico, metodologico. L'incontro con queste opere è motivato dal fatto, come sapete, che nel corso del romanticismo titanico vengono messi a punto nuovi modelli letterari con i quali si continuano a creare opere. Il romanzo di formazione, il romanzo sentimentale, il poema fantastico, il poema idillico di carattere nazional popolare. Ma poi chi legge? Questo è il problema. Se non si fanno fiorire sul territorio officine di apprendistato cognitivo, cominciando dalla storia del pensiero umano. Ora, per concludere, in funzione della didattica della lettura, da coniugare in modo più agevole, e della scrittura, da osservare come prototipo per favorire la lettura, anche per consolarci un po', perché se no, incontriamo un autore che negli anni Ottanta è stato finalmente tradotto in italiano e ha avuto un suo posto nella storia della letteratura anche da noi, Adalbert Stifter, che noi più volte abbiamo incontrato in questi anni in diversi contesti. Nell'83 c'è stato un evento editoriale d'Italia, per la prima volta è stato tradotto quel grande romanzo di Stifter che si intitola Tarda estate, scritto nello stesso periodo in cui Manzoni scriveva I promessi sposi, ma ne riparleremo perché sono tutti temi che ritornano in ballo. Stifter è stato capace di scrivere creando una contaminazione di generi, dando vita circa un secolo dopo l'epoca nella quale stiamo viaggiando a un modello nuovo, il racconto stifneriano. Guardate sul punto 6, Adalbert Stifter, 1805-1868, molto giovane anche lui, è considerato da qualche anno a questa parte uno dei più significativi scrittori dell'Ottocento, e se non è mai emerso è anche perché ha sempre vissuto appartato nella provincia austriaca, in montagna. Guardate, ha visto il mare, ce lo racconta lui per la prima volta a 52 anni a Trieste, quando ha fatto un viaggio fino a Trieste. Viene apprezzato come autore in quanto ha attuato in anteprima, come abbiamo detto, un'opera di contaminazione di generi, e nei suoi testi mescola insieme a Dante i modelli del romanzo di formazione con il romanzo sentimentale, con il poema fantastico e con il poema idillico di carattere nazional popolare, producendo una miscela linguistica che ha il pregio, anche tradotta, di essere letta agevolmente. Cioè, il modo di narrare di Stirner è semplice, lineare, dotato di leggerezza, idillico, ma, attenzione, è anche intramezzato da riflessioni cariche di ironia e dotate di spirito pedagogico e da intuizioni filosofiche importanti, specialmente quando ha il coraggio di scrivere una serie di racconti sulle pietre, sui minerali, dai quali ricava un'anima, no? Mettendo in evidenza che anche i minerali hanno un'anima loro, no? Che è persino curativa. No? E guardate, in biblioteca di Adalbert Stirner potete richiedere una serie di racconti che sono stati pubblicati recentemente, dal 1983 al 1999, e soprattutto potete puntare la vostra attenzione sul romanzo breve, sono 100 pagine per consolarci un po', intitolato Il sentiero nel bosco, 1845, che nel contenuto richiama, ma con meno enfasi e più ironia, il poema Arminio e Dorotea di Goethe, Incuriositevi. Terminiamo leggendo un frammento da Il sentiero nel bosco. Certo, a questo punto devo ammettere anch'io che non frequentare altro luogo all'infuori di quel sentiero nel bosco era cosa quantomeno bizzarra. Sino allora Tiburius non aveva mai incontrato cammin facendo creatura umana. Quando finalmente gli accadde, fu l'incontro risolutivo dell'intera sua esistenza. A lato del sentiero c'era un bel masso oblungo, a circa metà del cammino tra la parete rocciosa e il prato della campana. Su quella pietra Tiburius si era seduto spesso, si trovava infatti in un luogo leggiadro e asciutto, e da lì si vedevano un gran numero di tronchi slanciati, macchie di sole occhieggianti e mutevoli sequenze di ombre sfumate. Un pomeriggio, muovendo verso la pietra per mettersi a sedere e disegnare, Tiburius si accorse che già qualcuno vi sedeva. Da lontano gli parve una vecchia, una di quelle che nei modelli da copiare siedono sempre nei boschi, più che altro perché appoggiato sul sentiero scorse qualcosa di bianco che scambiò per un fagotto. Si avvicinò lentamente a quella figura. Quando già era a pochi passi da lei, riconobbe il proprio errore. Non era una vecchia, bensì una fanciulla e, a giudicare dall'abbigliamento, una giovane contadina del posto. Ora vedete, il racconto è semplice, lineare, leggero, prenderà un tono idillico, ma soprattutto ironico, ma bisogna leggere il testo nella sua interezza, perché ora abbiamo colto soltanto che il protagonista è il signor Tiburius, che di nome però si chiama Theodor, al quale piace disegnare e camminare a piedi, un po' ipocondriaco, no? Ma ed è benestante come Arminio, ma in realtà è una sorta di profugo, anche lui. In che senso? Beh, incuriosito. Mentre della giovane contadina del posto, guardate, io ho letto Il sentiero del bosco nel 99, del secolo scorso, quando è uscito, e non mi ricordavo più come si chiamasse la fanciulla, perché di Tiburio mi ricordavo, e allora ho cominciato a leggere, l'ho messo lì, ho fatto la stagionina del sentiero nel bosco e mi sono accorto di leggere un racconto nuovo. Io mi sembrava di non averlo mai letto, una volta l'avevo già letto, ma perché è così che succede, no? Cambiano le cose. Questa giovane contadina che cambia la vita perché a suo modo è ardimentosa come Dorotea,
incuriositevi, ardimentosa, perché sappiamo che tra l'altro domani è l'8 marzo, no? Della giornata internazionale dei diritti della donna, la giornata internazionale della donna ardimentosa, lavoratrice e studiosa. E quindi questi personaggi, vedete, fanno testo, tanto le mogli degli animali maschi che rigano dritto quando loro intervengono, quanto di questi personaggi come Dorotea e come la fanciulla che incontra Tiburius, che cambia la vita a Tiburius. Ebbene, a partire dal 1794 Goethe, Schiller e Weimar diventano grandi amici, anche se il loro rapporto proficuo e decisivo per entrambi non è mai stato facile. Ora, la forza del loro legame sta nel fatto che erano antitetici, con un carattere quasi uno l'opposto dell'altro, ma proprio per questo si completavano. Che cosa ha da insegnare Schiller a Goethe e che cosa ha da insegnare Goethe a Schiller? Di conseguenza, che cosa hanno da insegnare a noi in funzione della didattica, della lettura e della scrittura nell'ambito della storia del pensiero umano? Oggi Goethe e Schiller direbbero: ma non avete imparato niente ancora. Ora, per rispondere a questa e a molte altre domande, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui, e per metterci in marcia sulla strada tracciata dall'articolo 34 della Costituzione, che è fondata sui valori dell'umanesimo, ebbene, la scuola è qui e il viaggio continua.